Capitolo 12. La veglia del pastore. Camminando, per così dire, nell'ombra d'un sogno e forse davvero sotto l'influsso d'un vago sonnambulismo, il signor Dimmesdale pervenne al luogo ove ormai tanto tempo innanzi Esther aveva vissuto le sue prime ore di pubblico vituperio. La stessa piattaforma o impalcatura annerita e macchiata dalle tempeste o dal sole di 7 lunghi anni, oltre che consunta dai passi dei molti rei che vi erano ascesi, si drizzava tuttora sotto il balcone della chiesa. Il sacerdote ne salì gli scalini. Era una scura notte del principio di maggio. Una coltre uniforme di nubi ammantava l'intera distesa del firmamento dallo zenith all'orizzonte. Se la stessa moltitudine che aveva assistito in veste di testimone al castigo di Esther fosse stata convocata stavolta, non avrebbe scorto sul palco la faccia e forse neppure il contorno d'una forma umana nel cupo grigiore della mezzanotte. Ma la città dormiva. Non c'era pericolo d'essere scoperti. Il pastore poteva rimaner costassù se gli garbava fin quando il mattino avesse cominciato ad arrossare l'oriente, senza altro rischio che l'umida e frizzante aria notturna gli si insinuasse nell'ossa e gli intirizzisse le giunture coi reumatismi e gli ingombrasse la gola con la tosse e il catarro, defraudando così il fiducioso uditorio della preghiera e del sermone dell'indomani. Nessun occhio poteva scorgerlo, tranne quello ognora vigile che l'aveva veduto nel suo studiolo mentre brandiva la disciplina cruenta. Perché dunque recarsi colà? Era una semplice parodia della penitenza? Una parodia, sia pure, nella quale però l'anima sua scherzava con se stessa. Una parodia della quale arrossivano e piangevano gli angeli, mentre ne godevano i demoni con riso beffardo. Ivi l'aveva sospinto quel rimorso che lo perseguitava dovunque, la cui sorella e compagna inseparabile era la codardia, che lo tirava invariabilmente indietro col tremulo artiglio proprio quando l'altro impulso lo aveva incalzato fin sull'orlo d'una rivelazione. Povero sciagurato! Che diritto aveva una debolezza come la sua di gravarsi d'un delitto? Il delitto compete a chi ha nervi di ferro, che può compiere la sua scelta e cioè sopportarlo, ovvero qualora opprima soverchiamente esercitare la propria forza feroce e selvaggia per un buon fine e sbarazzarsene subito. Quello spirito fiacco e tra tutti il più sensibile non poteva far nessuna delle due cose, eppure le alternava di continuo, ed esse intrecciavano in un unico nodo indissolubile lo strazio della colpa che sfidava il cielo e dell'inane pentimento. Ed ecco, mentre stava sul palco in quella vana mostra di espiazione, il signor Dimmesdale fu soverchiato da un grande orrore, quasi l'universo fissasse un marchio scarlatto sul suo petto nudo, proprio al di sopra del cuore. Quello era il punto, invero, ove s'accaniva da lungo tempo il dente velenoso della sofferenza corporea. Senza nessuno sforzo della volontà, incapace di ritenersi, egli gridò ad alta voce, e l'urlo rintronò per la notte, e fu respinto dall'una all'altra casa e riverberato dai colli nello sfondo. Quasi un'accolta di diavoli, scoperto in quel suono tanto affanno e terrore, ne avesse fatto un balocco e se lo rimandasse avanti e indietro. «È finita!» mormorò il pastore coprendosi il volto con le mani. «Tutta la città sarà desta e correrà in strada e mi scoprirà quassù!» Ma così non andò. Il grido era forse risonato al suo trepido orecchio con una forza assai maggiore di quanta ne aveva posseduta realmente. La città non si destò, o se lo fece, i torpidi dormienti scambiarono il lamento per qualcosa di pauroso in un sogno, o per baccano di streghe, le cui voci in quell'epoca si udivano sovente trasvolare sulle colonie o sulle casupole isolate, mentre esse cavalcavano in aria con Satana. Il pastore, quindi, non avvertendo alcun indizio di scompiglio, scostò le mani dagli occhi e guardò intorno a sé. A una finestra della magione del governatore Bellingham, che sorgeva a una certa distanza sul margine di un'altra strada, vide affacciarsi il vecchio magistrato in persona, con un lume in mano, una papalina bianca sul capo e avvolto in una lunga vestaglia bianca anch'essa. Sembrava uno spettro evocato fuor di tempo dalla tomba. Il grido lo aveva manifestamente allarmato. Ad un'altra finestra della stessa casa comparve poi la vecchia sorella del governatore, Madame Ibbins, anch'essa fornita d'un lume che persino a quella gran lontananza rivelava l'espressione della sua faccia arcigna e malcontenta. Costei si spenzolò dal davanzale e guardò ansiosamente all'insù. Era chiaro che alla veneranda megera non era sfuggito l'urlo del signor Dimmesdale e l'aveva interpretato coi suoi innumerevoli echi e riverberi come il clamore dei demoni e delle versiere, in compagnia dei quali era risaputo che faceva scorribande nella foresta. Appena ebbe scorto il raggio del lume del governatore Bellingham, la vecchia signora fu svelta a spegnere il proprio e scomparve. Probabilmente salì tra le nuvole. Al sacerdote non fu dato seguirne oltre le mosse. Il magistrato, compiuto un cauto esame del buio, in cui tuttavia non riuscì a vedere granché più in là del suo naso, si ritrasse dalla finestra. Il pastore divenne relativamente tranquillo. Di lì a poco, pertanto, i suoi occhi incontrarono un lumicino vacillante, che dapprima lontanissimo venne man mano risalendo la strada. Ai suoi barlumi si ravvisava ora un palo, ora la siepe d'un giardino, ora il graticolato d'una finestra, ora una fonte col suo truogolo colmo, e poi ancora un portone ogivale di quercia col battente di ferro e un rozzo ceppo a mo' di limitare. Il reverendo Dimmesdale notò tutti quei particolari minuti, pur nel fermo convincimento che il fato della propria esistenza procedesse furtivo nei passi che oramai udiva distinti, e che in capo a pochi momenti il raggio della lanterna sarebbe caduto su lui, svelando il suo segreto lungamente riposto. Quando la luce fu vicina, scorse nel cerchio di essa il suo fratello pastore, o a voler essere precisi, il suo padre nel sacerdozio e impareggiabile amico, il reverendo Wilson, il quale, pensò il signor Dimmesdale, doveva essere stato a pregare al letto d'un moribondo. Era proprio così. Il buon vecchio giungeva appunto dalla camera ardente del governatore Winthrop, salito dalla terra al cielo in quell'ora medesima. Ed ecco, cinto come i santi personaggi dei tempi andati da un fulgido alone che lo glorificava in quella tenebrosa notte di peccato, quasi il governatore defunto gli avesse lasciato un retaggio della sua gloria, o come se egli si fosse attirato addosso lo splendore lontano della città celeste, mentre guardava a quella volta per mirare il pellegrino trionfante varcarne le porte, ecco a farla corta il buon padre Wilson, che se ne tornava a casa, agevolandosi il passo con una lanterna accesa. Il luccichio di quella face suggerì i concetti di cui sopra al signor Dimmesdale, il quale ne sorrise. Anzi, manco poco ridesse e poi si chiese se stava impazzendo. Mentre il reverendo Wilson passava accanto al palco, tenendosi tutto imbacuccato nel manto sacerdotale con una mano e con l'altra reggendo la lanterna davanti al petto, il pastore si trattenne a stento dal parlare. «Buonasera a voi, venerabile padre. Venite quassù, vi prego, a passar meco un'oretta piacevole.» «Cielo, aveva parlato davvero il signor Dimmesdale?» Per un attimo credei che quelle parole gli fossero uscite dalle labbra, ma erano state pronunciate soltanto con la fantasia. Il venerabile padre Wilson seguitò a camminare lentamente, badando con cura al sentiero fangoso che aveva davanti, né alzò una sola volta il capo sul piedistallo infame. Quando la luce della fioca lanterna fu svanita del tutto, il pastore, dalla debolezza che lo colse, scoprì come quegli ultimi momenti fossero stati una crisi di tremenda ansietà, quantunque la sua mente avesse compiuto uno sforzo involontario, onde alleviarsi con una sorta di lugubre allegria. Di lì a poco quell'orribile senso umoristico tornò ad insinuarsi tra i solenni fantasmi del suo pensiero. Sentì le membra irrigidirsi per il gelo inconsueto della notte e si chiese se sarebbe riuscito a scendere gli scalini del palco. Sorge ad un tratto il mattino e lo sorprende colà. Il vicinato comincia a destarsi. Chi s'è alzato per primo, uscito nell'incerto crepuscolo, scorge una vaga figura lassù, sul luogo dell'onta. E quasi fuor di sé per la curiosità e lo spavento, bussa di porta in porta chiamando la gente a vedere il fantasma, che, tale deve crederlo, d'un malfattore defunto. Un fosco tumulto sbatte l'ali dall'una all'altra casa. Ed ecco, la luce del mattino diventa sempre più forte. Ecco vecchi patriarchi alzarsi in gran fretta, ciascuno nella vestaglia di flanella, e dame matronali che non si ferma neppure per togliersi l'addobbo notturno. L'intera tribù di personaggi decorosi, che sin oggi non fu mai vista con un capello fuor di posto, balza alla pubblica vista, palesando nell'aspetto lo scompiglio d'un incubo. Vien fuori arcigno il vecchio governatore Bellingham, con la gorgiera alla moda di Giacomo allacciata di traverso, e Madama Hibbins, con qualche ramoscello del bosco tuttora attaccato alle gonne e l'aria più stizzosa che mai, perché non le è riuscito neppure di schiacciare un sonnellino dopo la cavalcata notturna. Esce anche il buon padre Wilson, dopo aver fatto mezza nottata presso un letto di morte, e non gli garba troppo di venir disturbato così per tempo nei suoi sogni di gloria. Ecco pure gli anziani e i diaconi della chiesa del signor Dimmesdale e le tenere vergini, che tanto idoleggiano il loro pastore e gli hanno eretto un tabernacolo nel candido seno, che ora, a proposito, nella fretta e nella confusione, avranno avuto poco tempo di coprire col fazzoletto. Tutto il popolo, infine, accorre inciampando sulla soglia e levando le facce stupefatte e inorridite sul palco. E chi vi scorge, con la rossa luce d'oriente sulla fronte? Chi, se non il reverendo Arthur Dimmesdale, mezzo morto pel freddo, schiacciato dalla vergogna, ritto colà dove era stata ritta Esther. Travolto dall'orrore grottesco del quadro, il pastore all'improvviso e con infinito sgomento ruppe in un gran scoppio di risa. Gli rispose immediatamente un riso leggero, aereo, infantile, nel quale, con un sussulto del cuore, ma non sapeva se di pena pungente o di piacere non meno acuto, riconobbe l'accento della piccola Perla. «Perla, piccola Perla!» gridò dopo un istante. Indi, con voce sommessa: «Esther! Esther, siete voi?» «Sì, è Esther!» ella rispose in tono sorpreso, e il sacerdote ne udì i passi avvicinarsi lungo il marciapiede che aveva percorso. «Sono io, con la mia piccola Perla!» «Donde venite, Esther? Qual motivo vi ha portata fin qui?» chiese il pastore. «Sono stata a vegliare un morto», spiegò Esther, «il governatore Winthrop, e ho preso le misure per fargli una veste. Ora sto andando verso casa». «Vieni quassù, Esther, con la piccola Perla», disse il reverendo Dimmesdale. «Ci foste già entrambe, ma io non ero con voi. Venite quassù ancora una volta e ci staremo tutti e tre assieme». Ella salì in silenzio sulla piattaforma tenendo per mano la piccola Perla. Il pastore cercò l'altra mano della bimba e la prese. Ed ecco, qualcosa che sembrava l'empito tumultuoso d'una nuova vita, una vita diversa dalla sua, gli dilagò come un torrente nel cuore e gli corse per tutte le vene, quasi la madre e la figlia infondessero il loro calor vitale nel suo organismo intorpidito. I tre formarono una catena elettrica. «Pastore», sussurrò la piccola Perla. «Che vuoi dirmi, figliuola?» domandò il signor Dimmesdale. «Starai quassù con la mamma e con me domani a mezzogiorno?» «No, oh no, mia piccola Perla», rispose il sacerdote, dacché, con la nuova energia del momento, lo aveva ripreso tutta la paura della pubblica esibizione, che era la diuturna angoscia della sua vita, e già tremava della compagnia in cui, seppur con una gioia strana, ora si ritrovava. «No, bambina mia, starò certo con tua madre e con te un altro giorno, ma non domani». Perla rise e tentò di svincolare la mano, ma il pastore gliela tenne stretta. «Ancora un momento, figliuola», disse. «Ma prometti di prendere la mia mano e quella della mamma domani a mezzogiorno?» «Non domani, ma un'altra volta, Perla». «E quale altra volta?» insisté la fanciullina. «Il giorno del giudizio universale», bisbigliò il sacerdote. E strano a dirsi, la consapevolezza d'essere maestro del vero di professione lo spinse a dare quella risposta alla bimba. «Allora e laggiù, davanti a quel seggio, tua madre e tu ed io dovremo comparire insieme. Ma la luce di questo mondo non vedrà il nostro incontro». Perla rise ancora. Prima però che il signor Dimmesdale avesse finito di parlare, una luce balenò d'ogni parte nel cielo coperto. Era causata senza dubbio da una di quelle meteore che un osservatore notturno può scorgere così spesso bruciare in tanta profusione negli spazi vuoti dell'atmosfera. Tanto possente ne era il bagliore che illuminò il denso strato delle nubi tra la terra e il cielo. La grande volta rifulse come il riverbero d'una lampada immensa e palesò la scena familiare della strada con la nitidezza del mezzodì, ma anche con la paurosa solennità che una luce inconsueta conferisce sempre agli oggetti familiari. Le case di legno coi loro piani sporgenti e i bizzarri abbaini puntuti, gli scalini e le soglie degli usci con l'erba primaticcia che vi spuntava intorno, gli orti neri di terra smossa di fresco, la carreggiata scarsamente battuta e persino nella piazza del mercato guarnita di verde sui due lati. Erano tutti visibili, ma distinti da una singolarità che sembrava impartire alle cose del mondo un'interpretazione morale affatto inusitata. Ed ivi si teneva il sacerdote con la mano sul cuore, ed Esther con la lettera ricamata luccicante sul petto, e la piccola Perla, un simbolo lei stessa, e il legame che univa quei due. Si tenevano nel culmine di quello splendore strano e solenne, quasi esso fosse la luce destinata a svelare ogni segreto, e l'alba che unirà tutti coloro che si appartengono scambievolmente. C'era una malia negli occhi della piccola Perla e il suo visetto, quando lo alzò sul pastore, recava il sorriso perverso che così spesso le dava quell'aria d'un elfo dispettoso. Svincolò la mano da quella del signor Dimmesdale e accennò al di là della strada, ma egli si strinse le mani sul petto e affissò lo sguardo verso lo zenith. Era assai comune a quei tempi interpretare tutte le comparse di meteore o d'altri fenomeni che si dessero meno regolarmente del sorgere e calar del sole e della luna come altrettante rivelazioni d'origine soprannaturale. Così una lancia con rusca, una spada di fiamma, un arco, un fascio di frecce, visti nel cielo di mezzanotte, pronosticavano la guerra con gli indiani. Si sapeva che la peste era stata preannunciata da una pioggia di luce cremisi. Dubitiamo che qualsiasi evento importante, sia in bene che in male, fosse mai toccato alla Nuova Inghilterra da quando fu fondata sino ai tempi della rivoluzione, di cui gli abitanti non avessero avuto preavviso ad opera di qualche spettacolo di tale specie. Non di rado era stato osservato dalla moltitudine. Più spesso, tuttavia, la sua veridicità si basava sulla fede d'un solitario testimone oculare, il quale mirava il prodigio attraverso la lente d'ingrandimento, multicolore e deformante, della fantasia, e lo foggiava più distintamente nel ricordo. Era davvero un'idea grandiosa che il destino delle nazioni venisse rivelato da quei tremendi geroglifici sulla cappa del cielo. Si pensava che un papiro così ampio fosse abbastanza esteso perché la provvidenza ci scrivesse sopra la sorte d'un popolo. Quella credenza godeva il favore dei nostri padri, in quanto era indizio che la loro tenera repubblica si trovava sotto una sorveglianza celeste particolarmente intima e stretta. Ma che dire quando un individuo scopre una rivelazione indirizzata esclusivamente a lui solo su quella stessa sconfinata pagina di registro? In tal caso sarà sintomo di condizioni mentali assai in disordine il fatto che un uomo, reso morbosamente assorto in se stesso da una lunga, intensa e segreta sofferenza, abbia dilatato il suo egotismo sull'intera distesa della natura finché il firmamento medesimo gli apparirà nient'altro che un foglio adatto a vergarvi la storia e il fato dell'anima sua. Noi imputiamo quindi unicamente all'infermità dell'occhio e del cuore del sacerdote la circostanza che, alzando lo sguardo allo zenith, egli vi scoprisse la comparsa d'una lettera immensa, la A maiuscola, tracciata in linee d'una luce rossastra. Non già che la meteora non avesse potuto mostrarsi in quel punto, fiammeggiando oscuramente attraverso un velo di nubi. Non però nella forma attribuitale dall'immaginazione colpevole di lui, o perlomeno lo fece con sì scarsa chiarezza che la colpa d'un altro avrebbe potuto scorgervi anch'essa il proprio simbolo. Una strana particolarità contraddistinse lo stato d'animo del signor Dimmesdale in quel momento. Durante tutto il tempo in cui egli fissava lo zenith, sapeva perfettamente che la piccola perla accennava col dito al vecchio Roger Chillingworth, fermo a una certa distanza dal palco. Il pastore pareva comprenderlo nello stesso sguardo che contemplava la lettera miracolosa. Ai lineamenti di costui, come ad ogni altro oggetto, la luce della meteora conferiva un'espressione nuova. Ovvero, poteva darsi benissimo che il dottore non stesse altrettanto attento, come ognora faceva, a celare il malanimo che nutriva nei confronti della sua vittima. Certo, se la meteora accese il cielo e palesò la terra con una spaventosità che fu per Estere e per il sacerdote un memento del giorno del giudizio, Roger Chillingworth avrebbe potuto apparire ai loro occhi come l'arcidiavolo che stava là con un sorriso e un cipiglio per reclamare il suo. Tanto vivida era quell'espressione, o tanto intensamente la percepì il sacerdote, che parve rimaner dipinta nel buio una volta scomparsa la meteora, quasi la strada e tutte le altre cose fossero state annientate di botto. «Chi è quell'uomo, Esther?» ansimò il signor Dimmesdale, sopraffatto dal terrore. «Mi fa tremare. Sai tu chi sia? Io l'odio, Esther.» Ella ricordò il giuramento e tacque. «L'anima mia trema di lui, ti dico», mormorò ancora il pastore. «Chi è? Chi è? Non puoi far niente per me? Ho un orrore indicibile di quell'uomo.» «Pastore, io so dirti chi è», dichiarò la piccola perla. «Presto allora, figliuola», esclamò il sacerdote chinandosi e accostandole l'orecchio alle labbra. «Presto, e più sottovoce che puoi.» Perla gli borbottò nell'orecchio qualcosa che suonava, è vero, come linguaggio umano, ma era soltanto quel cicaleccio incoerente con cui sodono a volte i bambini divertirsi per ore di fila. Comunque, seppur conteneva qualche informazione nei riguardi del vecchio Roger Chillingworth, era in una lingua sconosciuta all'erudito ecclesiastico e non fece che accrescer l'abbaglio della sua mente. Allora il piccolo elfo rise forte. «Ora ti burli di me?» chiese il pastore. «Non sei stato bravo, non sei stato sincero», rispose la fanciullina. «Non hai voluto promettere di prendermi per mano e di prender per mano la mamma domani a mezzogiorno». «Riverito signore», intervenne il medico, il quale s'era avvicinato a piede il palco. «Pio messer Dimmesdale, siete proprio voi? Questa è bella davvero. Noi altri studiosi, sempre con la testa nei libri come siamo, abbiamo bisogno di venir sorvegliati strettamente. Sogniamo nei momenti di veglia e camminiamo nel sonno. Su via, buon signore e caro amico, lasciate che io vi conduca a casa, vi prego». «Come sapevi che ero qui?» chiese il sacerdote timorosamente. «Affè mia, non ne sapevo nulla», rispose Roger Chillingworth. «Ho passato quasi tutta la notte al capezzale di Sua Eccellenza il governatore Winthrop, adoperandomi con tutte le mie deboli capacità per dargli qualche sollievo. Dipartitosi lui per una dimora migliore, anch'io dal mio canto mi sono avviato alla mia, quando è balenata nel cielo questa strana luce. Venite meco, vi supplico, reverendo signore, altrimenti domani sarà difficile che possiate celebrare la festa. Vedi un po' come confondono il cervello questi libri. Questi libri. Dovreste studiar meno, buon signore, e concedervi qualche svago, se non volete che questi ghiribizzi notturni prendano sempre più piede nella vostra mente». «Verrò a casa con voi», disse il signor Dimmesdale. Con gelido scoramento, come chi si desta spossato da un brutto sogno, egli cedé alle sollecitazioni del dottore e si lasciò condur via. L'indomani, peraltro, che era domenica, tenne un discorso che fu ritenuto il più ispirato e potente e il più fecondo di influssi celestiali di quanti gli fossero mai usciti dalle labbra. Più di un'anima, si dice, fu indirizzata sulla via del vero dall'efficacia di quel sermone e giurò di serbarsi devotamente grata al signor Dimmesdale per tutto il tempo a venire. Mentre però egli scendeva dal pulpito, il sagrestano dalla barba grigia gli si fece incontro tenendo un guanto nero che il sacerdote riconobbe per suo. «È stato trovato stamane», disse il sagrestano, «sul palco ove si espongono i rei alla pubblica infamia. Ce lo lasciò cader Satana, mi figuro, nell'intento d'una beffa scurrile contro la vostra reverenza. È stato davvero cieco e stolto, come fu e sarà sempre. Le mani pure non han bisogno di guanti che le nascondono». «Grazie, amico mio», rispose il sacerdote gravemente, ma trasalendo in cuore. Difatti il suo ricordo era confuso a tal segno che egli aveva quasi finito per considerare e visionare gli eventi della notte scorsa. «Sì, sembra proprio il mio guanto». «E visto che Satana si è creduto in dovere di rubarlo, d'ora in poi vostra reverenza dovrà trattarlo senza i guanti», osservò il vecchio sagrestano con un burbero sorriso. «Ma avete sentito, reverendo signore, del portento che fu visto stanotte? Una gran lettera rossa nel cielo, la lettera A, che secondo noi sta a significare angelo. Difatti, poiché il nostro buon governatore Winthrop divenne un angelo per l'appunto stanotte, senza dubbio si ritenne giusto di darne l'annuncio». «No», rispose il pastore, «non ne ho sentito nulla».